Possiamo ora considerare il nostro primo linguaggio simbolico. È un linguaggio molto semplice che vediamo descritto a partire dalla slide 197. Il nostro linguaggio simbolico è un linguaggio enunciativo, si chiama anche così L, il cui vocabolario include solo le variabili enunciative A, B, eccetera, e i simboli che vedete tra virgolette. E sono il primo sta per non, il secondo per e il terzo sta per oppure. Si noti che oppure è una V molto stilizzata e quindi questa V ricorda il latino vel, che è il senso inclusivo di oppure. Invece la E è lo stesso cuneo, diciamo così, rovesciato, perché la E e oppure sono due connettivi strettamente legati tra di loro, come sanno soprattutto quelli che tra voi hanno fatto un istituto tecnico. Si usano questi concetti per i circuiti elettrici. Ma continuiamo il nostro viaggio. Dunque, è un linguaggio molto semplice. Il linguaggio enunciativo L ha tre connettivi e molte, un'infinità, se vogliamo usarle, di lettere, di variabili enunciative. Quindi gli enunciati di L sono costituiti da due tipi di enunciati, quelli semplici, vale a dire le variabili enunciative A, B, eccetera, e quelli complessi, che vengono ottenuti combinando opportunamente le variabili enunciative con i connettivi che vedete elencati. E adesso possiamo ristabilire le condizioni di verità degli enunciati complessi non A, A e B e A oppure B. Sono le stesse condizioni che abbiamo visto per i linguaggi naturali, in quel caso era il linguaggio italiano, un piccolo linguaggio meteorologico, solo che questa volta la condizione di verità non sarà quella di non, ma quella di quel simbolino che vedete a pagina 199, quella specie di angolo retto che ha anche un nome particolare nel linguaggio tipografico, nome che ora non ricordo, ma che voi potrete trovare su Wikipedia e sulla rete. Sotto, e ti dice la condizione di verità di quel simbolo, cioè di non, che non A è vero in un mondo possibile M1 o MI per essere più precisi, se e solo se A è falso in MI. A oppure B è vero in MI se almeno uno degli enunciati A e B è vero in MI e condizione di verità della E, della ET, si chiama anche ET perché è un simbolo, A e B è vero in MI. Se solo se entrambi gli enunciati A e B sono veri in MI. Tutti questi concetti in un certo senso sono già noti, anzi sono già noti perché sono virtualmente identici a quelli applicabili a un linguaggio naturale come l'italiano. C'è da dire però che i linguaggi enunciativi possono essere formulati e definiti senza usare nessuna parola in lingua italiana e precisando le regole di comportamento in modo formale, simbolico, così che anche un computer può manipolare questi enunciati, può decidere se sono verità logiche, falsità logiche, oppure contingenti e può fare moltissime altre cose. I sistemi complessi di intelligenza artificiale si avvalgono, come tutti sanno, di linguaggi formali. Il computer non deve capire il significato delle frasi, ma deve saperle manipolare correttamente. Dal principio di bivalenza, BIV, ve lo ricordate, quello secondo cui ogni enunciato ha uno e un solo valore di verità, ne ha esattamente uno, al massimo uno, almeno uno, cioè esattamente uno. Quindi o è vero o è falso e deve essere una di queste due cose, deve avere uno di questi due attributi. E quindi da questo principio segue, e dalle CV condizioni, cioè le condizioni di verità, seguono le condizioni di falsità che vedete nella slide 200. Quando è che è falso o non ha? Quando non ha è falso in un mondo possibile M1? Quando A è vero in M1? E quando è che una disgiunzione A o B è falsa in un mondo possibile MI? Quando entrambi gli enunciati sono falsi. E così via. Queste tre condizioni di falsità, dunque, derivano dal principio di bivalenza e dalle condizioni di verità. E ora che abbiamo gli attrezzi, i ferri del mestiere, le viti e i cacciaviti e i dadi, come si dice in un'espressione inglese, bene, possiamo occuparci di quelle che qui nella slide 201 chiamo buone e cattive inferenze, mettendo le due parole tra virgolette, perché come capite sono immagini e non termini tecnici. Ma ci avviamo ora a definire, o per meglio dire a esplicare, la nozione di inferenza. In maniera piuttosto formale. Questa nozione è un'esplicazione di alcuni termini e concetti comunemente usati nella scienza e in altre attività umane, dove siamo soliti parlare di argomenti, argomentazioni, ragionamenti. Ah, ma che bel ragionamento che hai fatto, ma non sta in piedi. È un cattivo ragionamento, è sbagliato. Quante volte sentiamo queste espressioni e le usiamo, soprattutto per i ragionamenti altrui? Si tratta ora di definire un termine rigoroso, quello di inferenza, che cattura alcune delle intuizioni che stanno sotto a questi termini di uso comune utilizzati peraltro anche nella scienza, in tutte le scienze. Cos'è un'inferenza? Un'inferenza consiste nella derivazione di un enunciato, detto conclusione, da uno o più enunciati, detti premesse. Notate, derivazione. Cosa sarà mai questa derivazione? La risposta vi deluderà, anche se qualcosa di questo genere l'abbiamo esaminato a suo tempo parlando di inferenze deduttive, di inferenze induttive. Adesso precisiamo quelle nozioni a suo tempo introdotte con riferimento a questo linguaggio formale che è il linguaggio enunciativo L. Ecco la definizione di inferenza. La chiamiamo inf. Dati n più 1 enunciati a 1 a n b con n maggiore o uguale a 1, diciamo che a 1 puntini puntini a n 3 puntini. Anche questo triangolino con i tre puntini ha un nome, il simbolo ha un nome, ma noi lo che non ricordo naturalmente, che trovate su Wikipedia, dove ci sono un bellissimo elenco di tutti i simboli tipografici con i nomi che i tipografi danno loro. A noi interessa che va letto come quindi. Il simbolo tre puntini, o sì, tre puntini, chiamiamolo così, si legge quindi, ma sono tre puntini a triangolo. E quindi, quando diciamo tre puntini, mi riferisco a questo particolare simbolo. Si legge quindi. Per cui, visto che questo era un inciso, dati n più 1 enunciati a 1 a nb con n maggiore o uguale a 1, diciamo che a 1 puntini normali, a n i 3 puntini, cioè quindi B è un'inferenza con premesse a 1, a n e conclusioni B. È devastante per le intuizioni comuni, perché in pratica, voi amate dire in pratica, ma non si dice mai, qui siamo sempre nel regno della teoria, ma il significato intuitivo di questa definizione è che una sequenza di tot enunciati, se l'ultimo, quando l'ultimo è preceduto da un simbolo, che vuol dire quindi, è un'inferenza. Notate anche che non è irrilevante notare quel n più 1. Ora, n si riferisce a gli enunciati a 1n e il più 1 si riferisce a b, perché n enunciati A1 n e più b fanno n più 1. C'è qui la condizione che n sia maggiore o uguale a 1. Condizione importante, perché vuol dire che le premesse, chiamiamole così, devono essere almeno una. Ci deve essere almeno una premessa. Esempio, tutti i libici sono africani. Oppure, meglio ancora, qualche libico è africano. Quindi, qualche africano è libico. Vedete, ci sono dei ragionamenti che si basano su una sola premessa. Ma ne faccio un altro, di esempio, già fatto in altri contesti. Giovanni ama Maria, quindi Maria è amata da Giovanni. Ecco, io sono stato mite buono perché ho considerato n maggiore o uguale a 1. Potevo anche mettere n maggiore o uguale a 0, perché esistono delle inferenze dove da nessuna premessa deriva una conclusione, una cosa misteriosa che può piacere. E quindi può piacere elementi formali, la trovate in qualunque libro elementare di logica, e quindi una cosa di questo, un'inferenza di questo tipo avrebbe la formula tre puntini, triangolino, e poi B. E si leggerebbe quindi B. Lascio questo mistero a chi vuole approfondire con il suo studio personale, perché non è nelle nostre dispense. Ora, l'inferenza A1n, quindi B, può venire rappresentata con uno dei due schemi della slide 202. Lo schema I, metto tutte le premesse in verticale e tanti puntini tra A1 e n. E poi traccio una linea orizzontale, che vuol dire quindi, e poi sotto B. Questo è lo schema che abbiamo visto molte volte, ormai nelle dispense, soprattutto nelle prime lezioni. Ha lo svantaggio di essere molto lunga questa formula. Ecco allora un altro schema più breve in cui le premesse vengono messe una dietro l'altra, quindi a 1, puntini, a n, e poi linea orizzontale e b. Sono solo questioni di opportunità. Si noti, e abbiamo già notato, ma vale la pena ritornarci, slide 203, che la condizione n maggiore o uguale a 1 in inf, nella definizione inf, richiede che un'inferenza comprenda almeno una premessa. Abbiamo detto che è didatticamente utile metterla giù in questa maniera, ma un logico di mestiere obietterebbe: no, anche da zero premesse possiamo ricavare una conclusione. In realtà tutte le verità logiche possono essere derivate da zero premesse. Di quale mai premessa ho bisogno per concludere che piove o non piove? Posso, anche con sistemi formali raffinati, mostrarvi che piove o non piove deriva da nessuna premessa, da un insieme vuoto di premesse. Ma non voglio tornare su questo punto che, come vedete, mi affascina non poco. Quindi possono esserci inferenze con un'unica premessa, e detto tra di noi, anche con nessuna premessa. Esempio, l'enunciato A è l'unica premessa dell'inferenza A, puntini, puntini, cioè quindi B. Obiezione dal pubblico, si alza la manina, si dice: ma lei non ha detto di cosa parlano gli enunciati A e B, quindi lei considererebbe un'inferenza anche il cielo azzurro, quindi il professor Roberto Festa è uno straordinario filosofo della scienza. Si tratta chiaramente di due enunciati veri, ma il secondo, la conclusione, non c'entra niente col primo. Quindi come fa lei a considerare questa sequenza di due enunciati un'inferenza? Beh, io posso farlo perché, come la regina rossa in Alice il paese delle meraviglie, quando non so chi le chiede: ma perché lei chiama, perché tu chiami Coniglio col nome Coniglio, non potevi chiamarlo con un altro nome? No, perché io sono la regina rossa e decido cosa significano le parole. Beh, i logici fanno un po' così, decidono cosa significano le parole, e poi si vede alla fine del loro viaggio se hanno preso decisioni ponderate e se salta fuori un insieme coerente. Ma quando io definisco un'inferenza e Dico che qualunque sequenza di n più 1 enunciati è un'inferenza, anche se non c'entrano intuitivamente l'uno con l'altro, ma io non ho definito una buona inferenza, tra virgolette. Non ho detto se quell'inferenza è buona o cattiva, ho definito il genere delle inferenze, che sono tutte quelle sequenze in cui l'ultimo enunciato è preceduto da un quindi. Adesso sì che dovremo affrontare il compito di distinguere le buone e le cattive inferenze, ma questo tra qualche minuto.